interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia.
Quali emozioni ha provato raccontando una storia del genere?
Ma allora, guarda, devo dire che in realtà sono state diverse le emozioni. Intanto è stato un viaggio di scoperta anche per me. Vi dicevo prima che chi scrive, scrive soprattutto per capire le cose, per capire meglio le cose. E uno dei metodi migliori per capire meglio le cose è proprio mettere in fila le proprie idee, quello che magari pensiamo in maniera sparsa, in maniera confusa, e metterle in fila per costruire un discorso. Questo è proprio una delle qualità migliori della scrittura, perché ti permette di comprendere quello che tu stesso pensi. E poi mi sono anche molto arrabbiato, perché mi sono reso conto, nel momento in cui mettevo in fila tutta questa serie di stereotipi, che io non stavo parlando di cose che erano superate o che non ci sono più, ma parlavo di tutta una serie di cose che sono ancora presenti nella nostra società nel 2022. Ma nel libro ne ho messe pure poche, in realtà. A me, per esempio, fa molto arrabbiare quando penso che ancora oggi, nel 2022, a parità di bravura e a parità di competenze in quasi tutti gli ambiti, le donne guadagnano mediamente l'80% rispetto allo stipendio degli uomini, cioè un 20% in meno. Ed è così in quasi tutti gli ambiti, forse uno dei pochi che fa eccezione è la scuola, perché è un ambito regolato dallo Stato, e quindi ecco, ma in tutti gli ambiti, soprattutto il privato, è così: i manager maschi guadagnano di più dei manager femmina, i chirurghi maschi guadagnano di più dei chirurghi femmina, i disegnatori maschi guadagnano di più dei disegnatori cioè è tutto, e noi consideriamo questa cosa, ci viviamo in mezzo e la consideriamo ormai come se fosse una cosa naturale, comprensibile, tollerabile. Per me è una cosa intollerabile, invece sarà che sono padre di 3 bambine, ma la trovo una cosa veramente, veramente intollerabile. Mi sono arrabbiato pensando che in realtà tutto questo discorso che nel libro faccio sui ruoli parentali, cosiddetti, cioè sui compiti che spetterebbero ai papà o alle mamme, è ancora vivo e presente. Vi basti pensare che, per esempio, durante la fase del lockdown o durante questa pandemia, quando c'è stato da decidere all'interno delle famiglie, e in questo senso chiedo conferma anche a voi per quella che è la vostra esperienza, chi fra la mamma e il papà avrebbe dovuto continuare ad andare a lavorare e chi invece avrebbe dovuto rimanere a casa con i figli, soprattutto quando piccoli, in dad, credo di non dirvi nulla di nuovo se vi dico che nel 95% dei casi chi è rimasto a casa con i figli sono state le mamme e chi ha continuato ad andare a lavorare sono stati i papà. E anche questa la consideriamo una cosa del tutto naturale. E perché la consideriamo naturale? Perché è accaduto così all'interno delle famiglie? Perché i papà continuano ad andare a lavorare anche perché mediamente guadagnano di più delle mamme, e quindi torniamo al discorso di prima, e quindi è più logico fare in modo che vadano a lavorare. Però tutte queste cose sono cose che abbiamo creato noi, vorrei che fosse chiaro, non sono cose che esistono in natura. Non c'è una legge naturale che dice che gli uomini devono guadagnare più delle donne o che le mamme devono occuparsi dei figli mentre i papà vanno liberi nel mondo per, come dire, percorrere le loro brillanti carriere. Questa cosa l'abbiamo creata noi. Ecco, e a me piacerebbe pensare di riuscire via via a vivere in un mondo in cui invece ci fosse maggiore equilibrio, in cui anche i papà potessero passare del tempo con i loro figli senza sentirsi in colpa per questo o senza rubare tempo al lavoro, e in cui le mamme potessero invece, se vogliono, se lo desiderano, vivere maggiormente le loro carriere lavorative, insomma, in cui ci fosse maggiore equilibrio, proprio perché una coppia è fatta di 2 persone che si dovrebbero dividere in uguale maniera i compiti e le responsabilità.
Allora, i maschi sono geneticamente più forti delle femmine, quindi se spesso le donne Allora, i maschi sono geneticamente più forti delle femmine, quindi spesso le donne, se non fanno quello che dicono i maschi, spesso le picchiano o comunque tengono a prevaricarle. Come facciamo a cambiare questa cosa se noi ragazze, nella scatola di quelle che le prendono dai maschi, non ci vogliamo stare?
Ah, questa è una bellissima domanda. Allora, guarda, intanto va considerata una cosa. Allora, ci sono alcuni elementi, naturalmente, che dipendono proprio dalla nostra diversa conformazione fisica. E quindi i maschi, da un punto di vista muscolare, in genere sono più forti delle femmine. Questo è un dato di fatto, non è una cosa su cui c'è da aprire un dibattito. È così. Allora, che cosa comporta questa cosa? Nel corso degli anni, dei secoli, questo ha creato, diciamo, una disparità nel rapporto fra uomini e donne, nel senso che gli uomini sono sempre stati convinti di avere il controllo sulla vita delle donne, proprio in quanto più forti muscolarmente. E in effetti, se ci pensiamo, tutta la storia dell'uomo è sostanzialmente, ha sempre visto gli uomini pretendere di avere il controllo sulla vita e soprattutto sul corpo delle donne. Il destino delle donne per lunghissimi secoli era semplicemente quello di mettere al mondo dei figli per gli uomini. E ora che cosa succede? Succede che per fortuna viviamo in una società in cui la forza non è più solo quella dei muscoli, ma esiste la forza dell'intelligenza, esiste la forza della pazienza, esiste la forza della determinazione, eccetera, eccetera. E in queste cose, in questi altri ambiti, le donne, le femmine, sono spesso molto più forti degli uomini. Allora, il punto, diciamo, come cercare invece di proteggersi da quegli uomini che sono ancora convinti che la forza dei muscoli o la sopraffazione fisica sia l'unica maniera per far valere i propri diritti o i propri principi, è quella intanto di agire a livello di educazione, soprattutto nelle scuole, soprattutto quando i bambini e le bambine sono piccoli, cioè di cominciare a trasmettere l'idea che in realtà banalmente all'interno di un rapporto d'amore o di una relazione d'amicizia le donne non sono una proprietà degli uomini o dei ragazzi, ma sono semplicemente alla pari, quindi non c'è nessuna sopraffazione da esercitare sull'altro. E la seconda cosa invece di carattere più pratico, e questa ha molto a che fare con gli stereotipi, è che secondo me, e lo dico con grande sincerità, bisognerebbe cominciare ad addestrare anche le femmine agli sport da combattimento o quantomeno a corsi di autodifesa, cioè dovrebbero essere delle cose che dovrebbero proprio essere insegnate nelle scuole. Perché dico questo? Perché anche qui lo stereotipo vuole la donna o la femmina in genere più fragile, più angelicata, più delicata, no, ecco. Invece saper reagire in una situazione di emergenza, soprattutto quando il tuo avversario è più forte fisicamente di te, è una cosa che ha a che fare soprattutto con il riuscire a riconoscere quella situazione di emergenza e sapere come fare, come reagire subito. Perché a volte conoscere la mossa giusta da fare può fare la differenza, in casi molto estremi, addirittura tra la vita o la morte, se pensiamo ai casi di femminicidio, no, che avvengono a volte, eccetera, eccetera. E è la stessa differenza che c'è quando tu soccorri una persona dopo un incidente. Se tu sai come si effettua un massaggio cardiaco, puoi salvarle la vita. Se invece ti metti a dire, oh mio Dio, questa persona sta male, il tuo dispiacere non la salverà. Quindi io penso alla combinazione di questi due elementi. Da un lato, diciamo, cominciare a modificare proprio il modello culturale in cui viviamo, per cui in realtà, come dire, gli uomini non hanno nessun diritto in più sulle donne, non hanno, e devono soprattutto abituarsi ad essere cresciuti abituandosi a ricevere dei no, ok? Cioè, abituandosi a metabolizzare i rifiuti, le donne possono dirti no in qualunque momento e questo non fa di te un uomo meno uomo o di lei una donna meno donna. E poi il discorso dell'educazione, appunto, della preparazione anche fisica, certo, alle emergenze.
Quanto tempo ci hai impiegato per scrivere questo libro?
Allora, guarda, in realtà l'ho scritto in maniera abbastanza veloce, perché per me la fase più lunga è quella iniziale, in cui aspetto, diciamo, che mi venga a trovare l'idea buona, che i personaggi che immagino mi raccontino loro come vogliono essere, che carattere hanno, in modo che io dopo riesca a metterli sulla carta. Quindi quella fase lì, la fase di attesa iniziale, di chiarimento delle idee, è stata più lunga della fase di scrittura. Ma quando avevo chiaro cosa scrivere, in realtà la fase di scrittura in sé è stata molto veloce. Direi 3 settimane, che è un tempo molto veloce, considerate che normalmente uno, vabbè, questo, è vero che questo è un libro piuttosto piccolo, non è certo un romanzo da un migliaio di pagine, ma normalmente uno scrittore o una scrittrice per scrivere un romanzo ci impiegano un anno all'incirca. E poi c'è chi è più veloce, chi è più lento, dipende, insomma, ecco. La parte che mi ha portato via più tempo, paradossalmente, proprio perché ero un po' fuori allenamento, è quella dei disegni. Fare le illustrazioni del libro, trovare lo stile giusto, lo stile adatto, eccetera, mi ha portato via più tempo della fase di scrittura.
Grazie.
Grazie a te.
Quali momenti giorni ha lavorato?
Ma allora io sono abituato a lavorare, diciamo, in tutti i momenti, proprio perché io scrivo a casa mia, io ho il mio studio in casa, lo studio che poi sarebbe la taverna di casa, e sono abituato a scrivere con le bambine intorno che mi chiedono pane con la Nutella, che si arrampicano sulle librerie, che ne fanno di qualunque genere. E posso anche dire però che ultimamente, diciamo, soprattutto per le fasi che mi richiedono grande concentrazione, io tendo a svegliarmi molto presto al mattino, ma molto molto, cioè nel senso che io mi sveglio intorno alle 5 del mattino, e in quelle due ore prima che si sveglino le mie figlie, che si svegliano intorno alle 7 per andare a scuola, io riesco, diciamo che sono le ore in un certo senso forse più produttive di tutta la giornata.
Lei è in progetto di sta già progettando un altro libro?
Allora sì, sto già lavorando non a uno ma a due libri, perché scrivere è il mio lavoro, quindi al di là del fatto che sia un lavoro bello, che mi sono scelto, che mi piace moltissimo, per il quale mi sento estremamente fortunato, ma è un lavoro, e quindi il mio lavoro è scrivere libri. Quindi quando ho finito di scriverne uno, di solito comincio a scriverne un altro, magari non subito, magari, insomma, ecco. Però siccome per mia fortuna non sono una persona a cui mancano le idee, ecco, e quindi sì, sto già al lavoro su un romanzo che dovrebbe uscire per la mia prima casa editrice, che si chiama Einaudi, se riuscirò, diciamo, intorno a giugno di quest'anno. E poi la casa editrice Salani, e siete fra i primissimi a saperlo, la casa editrice per cui ho scritto Viola e il Blu, mi ha chiesto, naturalmente me l'ha chiesto non perché siano miei amici, ma me l'ha chiesto perché evidentemente Viola e il Blu è riuscito a trovare i suoi lettori, insomma è un libro che è andato piuttosto bene, mi ha chiesto se mi andava di proseguire a raccontare le avventure di Viola in un altro libro, con un altro tema naturalmente, eccetera, e ci sto, ho cominciato a lavorarci proprio in questi giorni, quindi se tutto andrà come spero, diciamo che intorno a ottobre-novembre forse potrete leggere un altro libro di Viola.
L'opinione dell'autore mi è piaciuta molto, cioè penso le stesse cose.
Ah, grazie, sono molto contento.
Sì, mi piace anche le cose come le ha dette, sono molto chiare, ho usato delle parole molto semplici, ma comunque bella opinione.
Grazie mille.
E i colori dove li ha trovati, i colori, le tonalità?
Diciamo che lavoro essendo un disegnatore, lavoro con i colori da sempre, quindi per fare questo libro ho scelto però di lavorare soprattutto su due tonalità, che sono appunto il blu e il rosa. Che è una cosa che in realtà, diciamo, mi è venuta in mente all'ultimo momento, perché normalmente i libri si scrivono, avrete notato che in questo libro i caratteri tipografici, cioè le parole, sono scritte in blu, mentre normalmente nei libri normali, tra virgolette, sono scritte in nero, e invece mi è venuta in mente di fare questa cosa perché me la ricordavo da un libro che ho letto quando ero ragazzo, che si chiamava La storia infinita, che aveva i caratteri scritti in due colori, se non ricordo male c'era una parte in verde e una parte in rosso, e la parte in verde era quella ambientata nella realtà e quella in rosso delle parti ambientate a fantasia o viceversa, e avrei voluto fare la stessa cosa in questo libro, cioè scrivere proprio anche le parole in blu e in rosa, se non che poi è emerso, ed ecco quando le idee si confrontano con la realtà, che in realtà tipograficamente il rosa non veniva bene sulle pagine, perché le parole si facevano fatica a leggere, era un colore un po'. E allora ho scelto di mettere il rosa solo nei disegni, cioè mi pareva che avesse senso che le parole fossero scritte tutte in blu, visto che è il colore preferito di Viola, e che invece il rosa fosse anche nei disegni, perché veniva ad essere quell'elemento di eccezionalità che irrompeva nel blu della vita di Rosa, di Viola, rappresentando invece appunto gli stereotipi che ancora circolano nella nostra società. Quindi, paradossalmente siamo molto, cominciamo a diventare analfabeti più dal punto di vista delle immagini che dal punto di vista delle parole, perché le parole, bene o male, le usiamo nella vita di tutti i giorni per parlare, per comunicare, eccetera. Invece, paradossalmente, in una società in cui siamo bombardati da qualunque tipo di immagini, abbiamo meno educazione a riuscire a leggere e a interpretare quelle immagini lì. E questa è una cosa, anche questa, che da disegnatore un pochino mi dispiace e che registro, insomma. Spesso le persone hanno difficoltà a capire cosa vedono. E, ecco, i ragazzi per fortuna molto meno di solito, proprio perché per loro il disegno e l'immagine è il linguaggio più naturale di tutti, insomma.
Volevo chiedere quante copie più o meno ha venduto il libro.
Sì, allora al momento stiamo, diciamo, quasi intorno alle 50.000 copie.
Ok.
In questo momento in Italia è un ottimo risultato, diciamo, ecco.
Ok. Bene. Grazie.
Grazie a te.
Per caso lei vorrebbe vendere altri libri oppure scriverne altri in altri paesi per venderli in altri paesi e dare l'idea?
Mi piacerebbe molto, e posso dire che io sono uno di quegli autori che ha la fortuna di essere tradotto in altri paesi, quindi i miei libri vengono tradotti anche in Francia, in Spagna, mi è capitato una volta negli Stati Uniti, eccetera eccetera, e adesso, diciamo, stanno cercando di vendere anche Viola e Blu all'estero, e è una cosa che mi piacerebbe molto, anche perché il tema è assolutamente universale, quindi non riguarda solo il nostro paese. Posso dirvi che, sorprendentemente, ed ecco anche qui il pregiudizio che noi abbiamo e lo stereotipo che noi abbiamo nei confronti di determinate culture, per ora l'unico paese estero che ha acquistato Viola e Blu per la pubblicazione nel loro paese è la Turchia, che io tutto avrei pensato, francamente, ma e invece, vedete, vedete i pregiudizi che abbiamo, il mio pregiudizio è stato disinnescato.
Ma a quale età gli è venuto di scrivere un libro?
A quale età mi è venuto in mente?
Sì.
Ma allora, io in realtà scrivo da sempre, scrivo soprattutto fin da piccolo, praticavo una scrittura di tipo diaristico, cioè tenevo un sacco di diari, di quadernetti in cui appuntavo i miei pensieri, le mie impressioni, eccetera, eccetera. E sono sempre stato abituato a fare così. Quando è arrivato internet, in particolar modo i social in Italia, ho continuato a farlo lì sopra, in particolar modo su una piattaforma che si chiama Facebook, e anche perché non ci ha fatto caso quasi nessuno, ma su Facebook, al centro della piattaforma, c'è scritto diario, e quindi ho continuato a scrivere i miei pensieri anche lì sopra, i miei racconti, le mie impressioni. Dopodiché è successo che io non ho in realtà tecnicamente deciso io di pubblicare un libro, ma è successo questa cosa molto particolare e oggettivamente piuttosto rara, che è stata la casa editrice a cercare me. Cioè, un giorno è successo che una editor che si chiama Rosella Postorino, che tra l'altro è un premio Campiello, è una bravissima scrittrice che lavora per Einaudi, ha letto alcuni miei racconti proprio in Facebook e li ha fatti leggere a tutta la redazione. Questi racconti sono piaciuti, loro hanno cominciato a seguirmi giornalmente nelle cose che scrivevo, e un giorno lei mi ha prima scritto e poi telefonato per chiedermi se mi andasse di raccogliere quei racconti che io scrivevo tutti i giorni su Facebook in un libro cartaceo e pubblicarlo con loro di Einaudi. Io ho accettato, anche se il mio lavoro al tempo era un altro, perché al tempo facevo solo il disegnatore, e quel libro è diventato Notti in bianco, baci a colazione, che è diventato il mio primo libro, che ha avuto un buon successo, tant'è che è stato appunto pubblicato all'estero, ci hanno tratto anche un film e quindi da lì è partito tutto, insomma, me ne hanno, visto che era andato così bene, mi hanno proposto di farne degli altri, io sono stato felice e quindi posso dire che a 45 anni, come dicevo prima, ho cambiato mestiere o l'ho arricchito di nuove sfaccettature, insomma.
Anche le sue figlie hanno la sua stessa passione di scrivere?
No, devo dire di no, cioè nel senso hanno altre passioni. Allora, ho una figlia che ama molto disegnare e che cerco di non incoraggiare in nessuna maniera, perché tutte le volte che hanno cercato di incoraggiare me hanno ottenuto l'effetto opposto. Quindi cerco, rispetto moltissimo questa sua passione, ma lascio che se la viva per conto, naturalmente non metto nessun tipo di limitazione, di paletti, lascio che lei se la viva per conto suo, che rimanga una cosa sua. Ho tutte e tre le figlie, però, che amano molto leggere, per fortuna, e questo devo dire che è una cosa che mi riempie di gioia, perché a parte il fatto che credo che leggere sia una cosa che sarà loro molto utile nelle loro vite, perché leggere è la prima maniera, è una maniera molto forte che possiamo sperimentare per guardare il mondo con occhi diversi dai nostri, ma credo che comunque alla base della passione per la scrittura ci sia sempre, sempre prima quella per la lettura, e quindi se loro continueranno a mantenere questa passione, magari un domani qualcuno svilupperà anche quella per la scrittura.
Un applauso.
Grazie. Grazie. Vado.
Interviste agli autori condotte dai ragazzi e dalle ragazze del Friuli Venezia Giulia. Quack, quack.